colazione, e lì noi vedremo che si definisce c'è un'altra forma di energia meccanica. Però nello studio della dinamica dei quarti solidi in realtà noi introduciamo due concetti che vedremo, che sono il concetto di energia cinetica, che è legata al movimento, e il concetto di energia potenziale, che è legata alla posizione e anche al tipo di forze con cui abbiamo a che fare. Allora, intanto il lavoro. Il lavoro, vedete, non è, molti dicono il lavoro è energia. No, il lavoro non è energia. Il lavoro è quella grandezza fisica che trasferisce, permette il trasferimento di energia, se volete, da un corpo all'altro. Il lavoro in sé non è energia, non è qualcosa che trasferisce, diciamo che esso stesso si muove, energia che si muove, no. È semplicemente la grandezza fisica che permette questo trasferimento di energia. Il lavoro è legato alla forza. E diciamo il lavoro è quello che ora studieremo, finora abbiamo studiato gli aspetti cinematici e dinamici delle forze, no? Quelle legate all'energia sono aspetti cinetici, si dice sono aspetti cinetici. Allora intanto diamo una definizione di lavoro. Cosa significa che una forza compie lavoro? Se noi abbiamo una forza F qualsiasi, la forza F sia applicata ad un corpo, io lo disegno al solito, un corpo di massa M, questo corpo si muove su un vincolo, no? Noi già il corpo si muove su un vincolo. Noi già sappiamo che su questo corpo non esiste solo quella forza che noi abbiamo applicato dall'esterno, no? Già sappiamo costruire il diagramma di corpo libero, quindi siamo sicuri che esiste la sua forza peso, no? Siamo sicuri che esiste la normale, e poi se il vincolo ha attrito esiste anche la forza d'attrito. Però vedete, noi anche se su questo corpo agiscono più forze, noi possiamo definire il lavoro di una singola forza, va bene? E quindi diremo che questa forza cancella allora queste altre forze, che esistono però in questo momento non le prendiamo in considerazione. Quindi se io ho un'unica, diciamo, considero una forza applicata ad un corpo, questo corpo noi sappiamo si mette in movimento, va bene? E si mette in movimento sicuramente in questa direzione perché si muove, no, su un vincolo. E quindi se io considero questa la posizione iniziale, di fatto dopo un certo tempo troverò il mio corpo per esempio in questa posizione. E allora posso dire che questo corpo si è spostato, lo spostamento è esattamente, noi sappiamo, questo vettore e lo chiamo con la lettera S. Si definisce, quindi è una definizione, si definisce lavoro della forza, sto facendo anche un'altra ipotesi importante, che questa forza sia costante. Quindi durante questo tempo la forza F è costante. E quindi definisco lavoro di questa forza costante nient'altro che il prodotto scalare di F, vi ricordate, abbiamo definito, scalar spostamento. L'altro giorno quando abbiamo introdotto il prodotto scalare tra vettori abbiamo detto è un operatore matematico che agisce su due vettori e mi dà come risultato un valore numerico, cioè un numero, uno scalare. Quindi per definizione noi sappiamo che questo è uguale modulo della forza S, quindi vedete modulo dello spostamento S per il coseno, se vi ricordate, cioè questo è l'angolo alfa, coseno dell'angolo alfa, tra dove alfa non è nient'altro che l'angolo compreso tra la forza e lo spostamento. Allora, vi ho già detto, come si misura il lavoro? Il lavoro si misura è forza per spostamento, quindi nel sistema internazionale avremo che newton per metro. Newton per metro è quello che noi chiamiamo joule. Vedremo che ha le stesse dimensioni dell'energia, ma come ho detto non è energia essa stessa. Però di fatto l'effetto del lavoro, poi vedremo, è un trasferimento. Se una forza compie lavoro su un corpo, diciamo che per effetto di questo lavoro si modifica, poi vedremo come, l'energia del corpo. Va bene? Allora andiamo un pochino più in dettaglio ad analizzare questa espressione. Allora, dicevo l'altro giorno, lo ripeto, che quell'espressione è tale che noi possiamo avere un lavoro positivo, negativo o nullo nella situazione in cui sia la forza che lo spostamento sono diversi. Perché c'è il termine coseno di alfa, che se il coseno di alfa, vediamo un attimo, se il coseno di alfa è uguale a zero, il lavoro è nullo, quindi significa semplicemente risolviamolo sotto, se non viene. Allora, coseno di alfa determina un po', diciamo, l'effetto complessivo. Quindi coseno di alfa può essere, diciamo, uguale a zero, il che significa alfa uguale a 90 gradi, il che significa forza perpendicolare allo spostamento. Quindi quando forza e spostamento sono perpendicolari, alfa 90 gradi, il coseno di 90 è 0 e quindi lavoro 0. L uguale a 0. Quando alfa è maggiore di 90 gradi, va bene? È chiaro, consideriamo tra 0 e 180, no? Perché poi dall'altra parte è la stessa cosa. Quando alfa è maggiore di 90 gradi, avremo che coseno di alfa è minore di 1 e quindi forza e spostamento formano chiaramente un angolo opposto. E quindi anche il lavoro sarà negativo, poi vedremo cosa significa lavoro positivo o negativo. Se
alfa maggiore di 90, così
alfa maggiore di 90 gradi,
il coseno è negativo, quindi è minore di 0.
Ok, minore di 0, quindi lavoro negativo. Quindi per alfa invece maggiore di 0 e minore di 90 gradi, coseno di alfa maggiore o uguale a 0 e minore di 90 gradi, coseno di alfa è maggiore di 0, tra 0 e 1, e quindi avremo questa situazione S, e quindi il lavoro maggiore di 0. Ok? Qual è anche l'altra interpretazione geometrica? Se voi attribuite il... Posso cancellare questo? Allora, se voi attribuite il coseno di alfa al vettore, per esempio, forza, noi possiamo scrivere anche questo come F
coseno di alfa, lo metto tra parentesi per il modulo dello spostamento.
Ma F coseno di alfa, se noi guardiamo il disegno qui, questo è lo spostamento e questa è la forza, e considero la proiezione della forza sullo spostamento, F coseno di alfa non è nient'altro che il vettore, diciamo la componente, se volete, della forza F nella direzione dello spostamento. Allora, cosa vuol dire? Che se nel caso in cui abbiamo, quindi possiamo anche dire, scusate, che il lavoro è uguale allo spostamento per la componente della forza nella direzione dello spostamento, quindi per la proiezione della forza. Per cui se l'angolo, vedete che se l'angolo è acuto, il vettore proiezione è nella stessa direzione dello spostamento e quindi il lavoro è positivo. Se l'angolo è invece 90 gradi, noi non abbiamo proiezione, la proiezione della forza è zero e quindi lavoro zero. Se invece l'angolo è ottuso, la proiezione della forza è in direzione opposta allo spostamento e quindi abbiamo lavoro negativo. Quindi quello che conta di fatto è, dal punto di vista, diciamo, dell'effetto energetico del lavoro, è la proiezione della forza nella direzione dello spostamento, ovvero la proiezione della forza nella direzione della velocità. Allora ora vi faccio subito una domanda. La forza, questa forza, diciamo, presa a sé stante, noi abbiamo studiato, se vi ricordate, il principio di indipendenza dell'azione delle forze, no? Quindi anche se su un corpo esistono più forze in contemporanea, ogni singola forza è come se esercitasse un'accelerazione vettoriale, la cui, e poi l'accelerazione totale è la somma delle accelerazioni. Allora, se ora noi ci focalizziamo su questa forza ha una la componente parallela, attenzione, allo spostamento, quindi la componente della forza parallela alla velocità, produce sicuramente una accelerazione parallela alla velocità. Avrà, se vi ricordate, una componente dell'accelerazione parallela alla velocità. Allora, guardiamo un attimo. Che cosa significa che questa forza, se ha un angolo ottuso, ha una componente parallela alla velocità? Vuol dire che modifica, no? È una forza, è un'accelerazione positiva, quindi modifica che cosa? Il modulo della velocità. Quindi il lavoro, una forza che compie lavoro, ha sicuramente positivo, tende ad aumentare il modulo della velocità. Quando noi, e quindi diciamo, è quella componente che ha effetto che fa il lavoro. Quindi già questo ci dice che il lavoro è legato della forza, è legato all'effetto, non all'effetto sulla velocità complessiva, ma solo sul modulo della velocità, su quanto velocemente il corpo cammina. Va bene? Tanto è vero che quando noi abbiamo la forza perpendicolare e noi sappiamo che la forza perpendicolare allo spostamento, quindi perpendicolare alla velocità, produce soltanto una variazione di che cosa? Di direzione, non di modulo. E vedete, il lavoro è zero. Se io invece vado dall'altra parte, ho un lavoro negativo e produco, diciamo, l'accelerazione è in direzione opposta alla velocità, mi produce che cosa? Una decelerazione. Quindi la decelerazione agisce nel verso di diminuire il modulo della velocità. Quindi vedete che l'effetto energetico, vediamo subito, c'è un ragionamento che in qualche misura deve essere legato al modulo della velocità. E dipende da che cosa questo lavoro? già abbiamo visto, se fa aumentare il modulo della velocità è un lavoro positivo. Se il modulo della velocità non aumenta è lavoro zero, se fa diminuire il modulo della velocità è lavoro negativo. Allora, quelle altre due forze che io ho disegnato qui e che esistono, ditemi subito che lavoro fanno su questo corpo.
Fanno nullo.
La forza peso.
Nulla.
Tanto, se io calcolo il lavoro della forza peso, forza e spostamento come sono? Quindi lavoro nullo. E la normale? Lavoro nullo. La normale, per definizione, essendo sempre normale a che cosa? Al vincolo, istante per istante, quindi per definizione la normale compie sempre lavoro nullo. Per definizione, no? Perché l'abbiamo definita normale proprio perché in ogni istante è normale al vincolo. Allora vedete subito che il principio di indipendenza dell'azione delle forze ci porta subito a dire che se io su un corpo agiscono più forze, F1, F2 ed F3 per esempio, il lavoro complessivo, il lavoro totale, sarà nient'altro che la somma dei lavori, diciamo, sarà nient'altro che, se volete facciamolo anche analiticamente, il lavoro totale sarà la forza totale, no? La risultante per scalare spostamento, ma la forza totale per principio di indipendenza è uguale a F1 più F2 più F3 scalare spostamento. Il prodotto scalare tra vettori gode esattamente delle stesse proprietà della moltiplicazione tra numeri, quindi gode della proprietà dissociativa, e quindi posso scrivere F1 scalare S più F2 scalare S più F3 scalare. E questo sarà nient'altro che il lavoro 1 più il lavoro 2 più il lavoro 3. Quindi quando voi, questo cosa ci dice? Che quando voi avete più forze in contemporanea, il lavoro totale lo potete calcolare in due maniere diverse. O calcolate la risultante e poi fate la risultante, la forza risultante scalare spostamento, però è una strada più complessa e inutilmente artificiosa, perché vi dovete trovare la forza risultante, no? Poi l'angolo in conto. Invece la strada è più semplice, siccome noi abbiamo questo principio indipendente delle forze, uno calcola i lavori delle singole forze, molto più semplice, e poi il lavoro totale è la somma dei singoli lavori. Quindi da un punto di vista analitico è più semplice calcolare la somma dei singoli lavori. Allora ora vediamo, quindi stabilito questo, per una forza costante di fatto, allora, quindi io posso scrivere che il lavoro è uguale, F, mi permettete di scrivere, abbiamo detto F scalare, ovvero per una singola forza F parallelo per il modulo di F parallelo, dove F parallelo è la componente della forza parallela allo spostamento. Allora io vi ho detto che esiste, no? Questa relazione tra lavoro ed effetto sulla velocità. Ora vogliamo effettivamente ricavare questa relazione tra il lavoro compiuto da una forza o anche da più forze e la velocità. In realtà, vedete, io questa forza io la posso anche scrivere forza totale.
perché scrivo forza totale? Perché di fatto poi l'effetto, no? Sulla velocità è, se noi abbiamo più forze, l'effetto è anche l'effetto complessivo di tutte le forze, no? L'accelerazione, abbiamo detto che l'accelerazione è complessiva e quindi l'effetto sarà l'effetto complessivo. E quindi scrivo, mi metto in una, siccome la cosa importante è di fatto la componente parallela allo spostamento, io mi metto già in una situazione sperimentale in cui questa volta considero un corpo di massa m e applico direttamente una forza F parallela allo spostamento. Questa forza F la potete considerare anche come F parallelo, ok? O F. Per semplicità anche di scrittura consideriamo una forza parallela, perché tanto sappiamo che poi l'effetto è quello. Allora consideriamo il lavoro L uguale, sia questo lo spostamento S da un istante tra un istante e l'altro, questo sia lo spostamento, quindi il lavoro non è altro modulo di F per modulo di S per il coseno, questa volta il coseno alto uguale a 0 e il coseno di alto uguale a 1. Ma la forza che cos'è? Dinamicamente, abbiamo detto, consideriamo subito la forza risultante non è altro che massa per accelerazione. Quindi io posso scrivere che questo è uguale a massa del corpo per l'accelerazione A del corpo per... Io sono in una situazione di forza costante e quindi che tipo di moto ha questo corpo, questa massa? Sarà moto uniformemente accelerato. Quindi io so che S uguale, la cui equazione oraria è S uguale più 0 più 0 per T più 1 mezzo A al quadrato, ovvero S, questo modulo per me non è altro che S meno T0, che è uguale a 0 per T più 1 mezzo A T al quadrato. E in più ho l'altra espressione che V è uguale V0 più A per T. Ok, allora a questo punto io posso ricavare A da questa espressione, vedete? Se io ricavo A da questa espressione, ottengo, si può fare in due maniere, o ricavate il tempo, diciamo noi ora vogliamo questa espressione esprimerla A per S in funzione della velocità, va bene? Perché vogliamo ricavare la relazione tra il lavoro e la velocità, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente dobbiamo usare queste due equazioni e ci possono essere più procedimenti matematici, ok? Io seguo questo procedimento matematico che è più corto, però ne potete seguire uno qualsiasi. Allora, se io ricavo l'accelerazione da questo punto, a questo punto trovo che A è uguale a V meno V0 diviso T. No, forse mi conviene più ricavare T. Allora, ricavo T. Allora, ricaviamo T e viene fuori che T è uguale a V meno V0 diviso l'accelerazione A. Va bene? Allora, se io sostituisco il tempo in questa espressione, otterrò che otterrò S meno S0 che è uguale a V0 per che moltiplica V meno V0 più 1 mezzo A che moltiplica V meno V0 diviso A tutto al quadrato. Ci siamo? Allora, questo lo semplifico, questa A al denominatore la scrivo così, quadrato e poi metto il quadrato, il che diventa e a va via, e allora questo diventa uguale a, abbiamo un a al denominatore su questo termine e un a al denominatore su questo termine, e quindi noi possiamo moltiplicare e scrivere in questa maniera. Ci siete? Per cui questo va via e va via tutto questo. Allora, quindi questo diventa, a questo punto diventa, cancello questa espressione pronta, che tanto ormai l'avete scritta, e diventa a per x meno x0, se x0 uguale a 0 diventa a per x, che è uguale a 0 per v meno 0 al quadrato più un mezzo, e avremo v al quadrato più v0 al quadrato meno 2 v0 per v prodotto notevole, ok? Il che diventa ancora uguale a v0 v meno v0 quadro più un mezzo v al quadrato più un mezzo v0 al quadrato meno v0 per v. Ci siete tutti? Aspetta che ho fatto il giro. Ok. Allora, questo termine va via con questo. Questo termine rimane da solo, quindi viene un mezzo v al quadrato meno v0 quadro più mezzo meno un mezzo v0 al quadrato. Quindi l'espressione, l'accelerazione, diciamo chiaramente componente parallela per il modulo dello spostamento nello spazio percorso non è nient'altro che un mezzo v quadro meno un mezzo v0 quadro. Se noi la sostituiamo qui, verrà fuori uguale un mezzo, moltiplichiamo per la massa, m v al quadrato meno un mezzo m v0 al quadrato. Il lavoro è uguale alla differenza, il lavoro fatto da quella cosa. Però guardate, attenzione, io vi ho detto nella spiegazione all'inizio che il lavoro io lo posso considerare forza totale, no? Perché poi l'accelerazione si fa per l'accelerazione totale. Quello che conta è la componente parallela della forza totale, quindi quella componente della forza che mi modifica il modulo della velocità. E abbiamo trovato che il lavoro, ma quale lavoro? Il lavoro totale di tutte le forze applicate è uguale a un mezzo m la velocità a quale istante? All'istante finale in cui io ho considerato, no? Quindi posso scrivere velocità finale al tempo t meno un mezzo m la velocità v0, cioè la velocità che io avevo all'istante t uguale a 0. Questa espressione, un mezzo mv al quadrato, è quella che viene chiamata sicuramente l'energia cinetica del corpo. Va bene? Quindi, uno corpo. E questo teorema è un teorema importantissimo. E il teorema, ora non so se il vostro libro lo chiama lavoro energia, ma di fatto è il teorema dell'energia cinetica. E dice che se noi abbiamo un sistema qualsiasi di forze, un insieme qualsiasi di forze, il lavoro totale compiuto, diciamo, il lavoro totale di queste forze sul corpo di massa M, che chiaramente si può calcolare come forza componente parallela per lo spostamento, è uguale nient'altro che alla differenza tra l'energia cinetica finale del corpo e l'energia cinetica iniziale del corpo. Guardate, fate attenzione,
questo teorema, questa dimostrazione, non fa nessuna ipotesi sul tipo di forza con cui noi abbiamo a che fare. Per cui vale per qualsiasi tipo di forza. Quindi, in particolare, vale soprattutto, e anche, no, anche per le forze di attrito. Quindi, se noi abbiamo un corpo, questo oggetto, diciamo, che si muove, no, su questo piano con attrito, e in questo caso avremo anche una forza, nel nostro diagramma di corpo libero avremo anche una forza in questa direzione, bene, di fatto noi lo applichiamo tranquillamente. Allora, facciamo subito un esempio. Molti problemi che voi, diciamo, avete, si possono risolvere chiaramente per via dinamica, però scopriremo che sarà molto più facile risolverli per via energetica. Allora, un esempio. Allora, un corpo viene accelerato, diciamo, su, abbiamo sempre il nostro vincolo, viene accelerato da una forza costante ad angolo.
Volevo vedere come era uscita.
60 gradi, così 60 gradi, ad angolo di 60 gradi, alfa uguale 60 gradi con l'orizzontale, la forza F in modulo è uguale a 10 newton e il corpo M sia uguale 0,5 kg. Allora, siamo su un piano con attrito che ha un coefficiente di attrito dinamico di 0,01. Allora, questo corpo all'istante t uguale 0, viene, diciamo, all'inizio è fermo, viene applicata questa forza F, si mette in moto, quindi all'istante t uguale 0, V uguale a 0, V0 chiamiamolo uguale a 0, e si muove su questo vincolo in questa direzione obbligata fino all'istante T1 uguale 30 secondi. Va bene? E avrà una sua velocità V1 che è uguale in corsa. All'istante T1 questa forza, immaginate che sia la persona che tira, va bene, questo oggetto, che apre una forza, viene all'istante T1, la forza F viene rimossa, va bene? Quindi all'istante T1 rimuoviamo la forza F, quindi ci troviamo per esempio in questa situazione, posizione 1. Questa è T uguale 0, quindi questa è T uguale, abbiamo detto, 30 secondi, quindi T1 uguale 30 secondi, e abbiamo la posizione 1, chiaramente con una velocità V1 che noi non conosciamo. A quest'istante la forza F non esiste più e noi sappiamo che il corpo a un certo punto si ferma. Quindi a un certo istante T2, che non sappiamo quant'è, il corpo si ferma e quindi avremo una velocità V2 uguale a 0. Io voglio sapere da voi, assumiamo chiaramente che il coefficiente di attrito dinamico sia costante, voglio sapere da voi quanto vale lo spazio
la posizione 1 e la posizione 2. Voglio sapere quanto dall'istante T1 uguale 30 secondi, dopo quanto spazio si ferma, oppure quanto spazio ha percorso tra l'istante T1 e l'istante T2 in cui il corpo è
domanda.
Allora, questo è chiaro che voi avete la prima cosa al solito è sempre quella, ricordatevi, di come abbiamo a che fare con forze, disegnare anche in questo caso il diagramma di corpo libero. Quindi il nostro diagramma di corpo libero ci dice che abbiamo la forza peso, sempre più doppio, abbiamo la nostra normale N, e abbiamo la forza di attrito, S di attrito. Queste sono le nostre quattro forze. Allora, questo è, potete risolvere, anzi vi invito poi a farlo a casa, potete risolvere questo esercizio anche dinamicamente, perché voi conoscete le forze, conoscete il tempo, siete in grado di ricavare la velocità in questo istante incognita, no? E poi conoscendo la velocità e il tempo, conoscete le forze e l'accelerazione, siete sicuramente in grado di ricavare lo spazio percorso. Però vediamo come si applica invece il teorema di cui abbiamo dato dimostrazione, il teorema dell'energia cinetica, non solo, ma con questo teorema di fatto il problema si risolve molto semplicemente e immediatamente, con pochi calcoli. Allora, la nostra prima incognita è la velocità V1, va bene? Allora, voi ogni volta che avete delle situazioni in cui delle situazioni in cui avete una velocità finale iniziale, pensate sempre se potete applicare il teorema dell'energia cinetica, ok? Qui mi sono dimenticata di darvi un dato, e il dato è che tra l'istante T0 e T1 lo spostamento, lasciamo il tempo, lo spostamento è uguale a T1 per esempio 10 metri. Ok? Ora volevate 30 secondi perché così a occhio non so dire se poi ci vuole 30 secondi, quindi sicuramente quel tempo non corrisponde ai 10.000. Allora, calcoliamo, il teorema che dobbiamo applicare è il teorema dell'energia cinetica, cioè lavoro totale, ricordatevi, lavoro totale è uguale mezzo mv finale al quadrato, meno, in questo caso è il punto 1, quindi V1 al quadrato, meno un mezzo MV0 al quadrato. Il lavoro totale è uguale a L1, diciamo il lavoro di tutte le forze, quindi sarà il lavoro della forza F più il lavoro della forza W più il lavoro della forza N, della normale, più il lavoro della forza di attrito. E questo è uguale a un mezzo
N. Ma si può scrivere un mezzo
al quadrato meno un mezzo.
Lo scrivere scritto, sì.
Allora cominciamo a calcolare il lavoro della forza N. Il lavoro della forza F non è nient'altro che F per S1 per il coseno di 60 gradi. Più il lavoro della forza W quant'è?
Zero. Quella normale.
Il lavoro di F. Il lavoro della forza d'attrito meno, no? Perché la forza di attrito è così, mettiamo così, lo spostamento è così, quindi forza è 180 gradi. Meno F di attrito per S1. Questo uguale a un mezzo M1 al quadrato meno un mezzo su 0, in realtà su 0 è uguale a 0, no? Quindi questa espressione ci permette di ricavare subito, vedete, V1 quadro, perché V1 quadro sarà nient'altro che 2 volte, V1 al quadrato sarà 2 volte, apro parentesi, F per S1 per il coseno di 60 gradi, meno la forza di attrito per S1, diviso la massa M. Questa è la velocità al quadrato. Qualcuno mi può dire, noi abbiamo l'incognita S di A, ma la forza di attrito noi la sappiamo calcolare subito. Come si calcola la forza di attrito?
Normale.
Esatto. La forza di attrito è uguale al coefficiente di attrito per la normale. E la normale come la ricavate? Se voi dovete ricavare la normale, di fatto non c'è bisogno che scrivete tutte le equazioni della dinamica, ma scrivete soltanto quale? La componente delle forze nella direzione verticale, no? Quindi se noi consideriamo la forza, scriviamo forza totale Y, va bene, nella direzione Y, che sarà uguale a che cosa? Siccome abbiamo soltanto in direzione Y, non abbiamo, considerando per esempio verso l'alto, così la normale è positiva, abbiamo N in direzione Y, N, più F per il seno di 60, meno W, che deve essere uguale a 0. Quindi la normale N non è nient'altro che il peso meno F seno di 60. Ci siete tutti? Bene. A questo punto io la scrivo qui, quindi S di A, senza S di A, abbiamo detto il modulo di S di A non è altro che mu coefficiente per W meno seno di S. E questo è V1 quadro, va bene, poi V1 è la radice quadrata. Ora, la seconda parte del problema vi dice quanto spazio percorre tra l'istante 1 e l'istante 2 in cui l'oggetto si ferma. Allora, tra l'istante 1 e l'istante 2, vedete che... Tra l'istante 1 e l'istante 2 io applico sempre che il lavoro totale è uguale un mezzo, la differenza è cinetica, mezzo di 2 al quadrato meno un mezzo m v1 al quadrato. Sì?
Ma dovremmo prendere il coefficiente di attrito al carico che porta quello dominante?
No, perché si sta muovendo. Io ho assunto, l'ho detto all'inizio, che applico una forza che supera subito la forza della circostanza statica, va bene? In una situazione di dinamica, consideriamo già la situazione. Anche perché, attenzione, ascolta, la forza, approfitto, la forza di attrito statico si chiama statica perché corpo è fermo, quindi una forza di attrito statico non compie mai lavoro, perché la forza di attrito statica è applicata sul corpo fermo, l'oggetto non si muove, non c'è spostamento, quindi se l'oggetto non si muove non sta niente, va bene? Allora, lavoro totale di questa seconda parte,
queste sono le cose, queste sono le cose, le forze quali sono? La forza F non c'è più e abbiamo soltanto la forza di attrito, perché questa è la seconda parte. Se io vado a fare il diagramma di corpo libero avrò la F, W, la normale N e la forza di attrito in questa maniera. La chiamo, guardate, forza di attrito questa volta, la chiamo forza di attrito 1. Perché? Perché da questo istante la forza di attrito cambia. Perché cambia? Perché quella forza di attrito dal punto 1 al punto 2 è diversa dalla forza di attrito tra 0 e 1. Perché cambia la normale, cambia il valore della normale. Perché qui la normale è, vedete, il peso meno la componente della forza, mentre in questo caso la forza di attrito sarà più grande o più piccola. Grazie. Perché la normale è esattamente pari a questo. Allora, quindi il lavoro sarà, scriviamolo di nuovo, il lavoro di F a 1 più il lavoro di W più il lavoro della normale, che sarà mezzo M W2 al quadrato meno un mezzo M1 al quadrato. E qui vedete, allora, il lavoro del peso uguale a 0 perché sono perpendicolari, il lavoro della normale uguale a 0 perché sono perpendicolari, il lavoro di A1, della F1, a che cosa è uguale? È uguale meno F per S, chiamiamolo S1.
Io dovrei darci un esempio.
Questa è l'espressione. Ma la velocità finale quanto vale? 0. Quindi questo va via. S a 1 lo conosciamo. E quindi S2, lo spostamento S2, non è nient'altro che S2 è uguale, qui c'è un segno meno e qui c'è un segno meno, quindi è uguale a mv1 al quadrato diviso due volte S1. Se noi sostituiamo al posto di V1 al quadrato quell'espressione, avremo che è uguale, possiamo anche sostituire, avremo M, l'unità di V2 è lavorato, e moltiplica 2 diviso M per S, S1 cosine 60 meno S A allora M M va via, 2 2 va via e quindi viene l'espressione, vediamo un attimo
come
viene fuori.
Un borrello.
Viene fuori questo che è uguale a V per S1 coseno di A meno S1 che moltiplica il coefficiente mi per V doppio meno S0. Diviso S1, S1 non è altro che il coefficiente mu per la normale n che è più
quando chiudono le iscrizioni a lettere.
Quindi
Era quando che deve essere.
È un'espressione, diciamo, non
da però. Praticamente tutto tutti da Sevilla con la formuletta.
Per esempio, questo è un problema che ha richiesto diversi passaggi. Ora, alla fine io vorrei sapere se ho sbagliato oppure no, va bene? Allora, facciamo un'analisi dimensionale. L'analisi dimensionale in generale, io ho trovato, diciamo, la mia incognita e lo spazio percorso, no? Quindi, l'analisi dimensionale mi deve dare che cosa? Allora qui ho una forza per uno spazio, per una potenza. Questo è il numero 1, questa è una forza.
Ho preso tutto il testo in tutta di centrogrado. Ah,
non è un
quadrato.
Quindi
questa cifra
forza effettivamente è una potenza.
Non mi guardare.
Ho buone probabilità che quell'espressione sia anche corretta. Qualcuno è in grado di darmi il numero? Allora, essere uguale
a che cosa?
10 punti, e se una avevo detto 10, quindi
non
sono 10, per mezzo,
non ho più detto, sto per il periodo dell'anno in cui sono più spagni da questo punto. 10
per 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, no, che in questo periodo c'ha la faccia color, non lo so. Perché ultimamente è un periodo in cui hai meno sangue, quindi è bianco. Vabbè, sei medico, vedi.
8,6.
Io sto fallita dei miei compagni.
0,87
quindi qui avevamo quanto avevamo detto
4,9
meno 8 c'è scritto la cosa giusta meno 30 meno 30 meno 30 meno 30 meno
30 meno 30 meno 30
50.
Ma io sono la mia amica, bisogna iscriverti.
Ma ci faccio fare. Non è da. Non è da no.
Abbiamo detto 0,049.
0,049. No, quello è il suo. 0,049 la parte giusta. E
l'80%
di voi non stanno seguendo, vabbè, questi cazzo li sono fatti un po' così. Il risultato, se non abbiamo sbagliato, dovrebbe essere circa
265.
Ok? Allora, troppo difficile? Per quanti non hanno seguito per niente, troppo difficile.
Per niente mi sembra una parola
niente. Allora, quanti hanno avuto difficoltà, diciamo, a seguire il procedimento? Siete sinceri, Quanti invece avrebbero saputo farlo da solo?
No, farlo da solo no.
Quello no.
Siamo nella mente.
Ti ho fatto volontario
perché non me l'ha spiegato ancora.
attenzione.